Fia de mera. Fia de mera che non tenemo su noleggio se su notti. Zerria intro. Zerria intro. Zerria intro era sempre il suo boicco. Zerria intro era pace si sa conca. In Savira tocca raccombatti. Non è certo una brulla. Zerria intro.
A fuori assare sta compratore! La fuori assare sta compratore! A fuori assare sta compratore!
Buonasera e ben ritrovati su RBN Cagliari, stiamo trasmettendo dal nostro spazio non conforme di Via Cervi, puntata sempre del giovedì tardo pomeriggio.
Con un ospite speciale.
Un ospite specialissimo, importantissimo, quindi mi raccomando, state incollati davanti al PC o col cellulare in mano, perché questa volta è una puntata veramente top.
Rullo i tamburi.
Vi presentiamo.
Eccomi, sempre io. Erano finiti i fondi. Comunque, la redazione di RBN ha pagato giusto la benzina per arrivare a casa, da casa mia.
Neanche,
vabbè. Comunque.
È tutto gratis.
Erano indecisi tra Teo Mammucari e io. Alla fine hanno scelto. Dichiarazioni importanti. Va bene, quindi di che parlerò oggi?
Faremo finalmente, dopo tanto tempo, la seconda parte del ciclo del Sanreula.
Esatto, Giulia aveva la cassetta della posta piena di lettere di suppliche mie con la richiesta di fare la seconda puntata, però lei ogni volta ignorava per fare puntate musicali e tutte le altre,
esatto,
che avete visto.
E invece questa volta ho accontentato Luca. Parleremo infatti di alcuni racconti sempre di magia, di paura, anche misteri legati alla Gallura.
Esattamente, quindi io tornerei subito se...
Racconti subito?
Se il boss qui presente non vuole fare una pausa musicale, io partirei subito con un racconto e poi la facciamo.
Perfetto, come vuoi tu,
okay.
Come vuole l'autore.
Mi dà, mamma mia, che poteri che mi dà. Allora, io oggi continuerò a leggere sempre queste fiabe della Gallura. Oggi leggeremo sempre, staremo sempre nel tema delle anime inquiete e degli spiriti penitenti. Quindi andrei con la lettura.
Vai Luca.
Grazie, dottoressa. Allora, una terribile apparizione. L'appello. Se durante la notte uno si sentiva chiamare per nome, non doveva rispondere prima del terzo appello, specialmente se si accorgeva che a chiamare era lo spirito di un defunto, del quale aveva riconosciuto la voce, perché suo parente o compare di battesimo da vivo. Giusto? Ricordo un dettaglio a chi magari non avesse ascoltato la scorsa puntata, effettivamente che questi Vabbè, che può cercarselo al sito, quindi non dirò niente.
Esatto.
No. Vabbè, giusto, questi che sto leggendo sono dei racconti fatti, diciamo, popolari della Gallura, quindi nella, una zona nel nord della Sardegna, nord-est della Sardegna, dove i protagonisti sono comunque spesso persone semplici, magari racconti che vengono da fiabe tradizionali pastorali. Readattate, che magari vengono anche da tempi pure più antichi, precristiani, readattate in certi casi coi santi. Infatti ci saranno un sacco di storie che hanno magari un nome di un santo che però ha delle funzioni un po' particolari, quindi sono funzioni un po' ibride tra il cristianesimo e quello che c'era sicuramente prima. Quindi l'altra volta abbiamo parlato molto di Sareula, che era appunto una processione di anime penitenti, vero Giulia?
Esatto, che appare appunto la notte di ogni santi.
Esatto. E quindi ci sono sempre. Non dovevi, era pericoloso, insomma, se parlavi con questi, se incontravi questa apparizione, poi rischiavi che ti mettessero di
Morire.
morire, esatto, e quindi dovevi rispondere con delle preghiere, delle frasi specifiche. Comunque, adesso continuiamo con queste letture. Quindi, l'appello. Se durante la notte uno si sentiva chiamare per nome, non doveva rispondere prima del terzo appello, specialmente se si accorgeva che a chiamare era lo spirito di un defunto, del quale aveva riconosciuto la voce perché suo parente o compare di battesimo da vivo. Si racconta di un tale che, quando si svegliava a nottetempo, aveva l'abitudine di sedersi sulla sponda del letto a fumare la pipa. Una sera, dopo la mezzanotte e prima del canto del gallo, si sentì chiamare per nome da un compare di battesimo, morto giorni prima. Non ricordando sul momento che questi era deceduto, rispose al primo appello. Aia. La moglie, sentendo la voce del marito, si svegliò e domandò con chi stesse parlando. L'uomo rispose: stavo zittendo il cane, coricato vicino al focolare, perché stava ringhiando. Al mattino, quando i due coniugi si alzarono, trovarono la bestia stecchita, perché l'uomo aveva scaricato su questo il maleficio che doveva colpirlo. Quindi,
Io
Giulia,
sono
se
scioccata.
rispondi tu durante la notte al primo appello, non dire che la colpa è mia, perché sennò non mi risveglio più, per favore.
Ma povero cane.
Povero cane, esatto, vabbè. Questo
Io penso al
contento che
cane.
il cane è morto, vabbè. L'appuntamento al fiume. Non si doveva mai dare appuntamento a una persona a una certa ora della notte e in luoghi sconsigliabili. Una donna, incurante del divieto, diede appuntamento a una sua comare perché all'alba, dopo aver ascoltato la messa, si recassero assieme. No, è arrivata una persona che probabilmente era a messa prima, quindi ridiamo per questa coincidenza.
Ridi subito, Luca.
Esatto, giustamente, però perché non ci sono le telecamere, altrimenti riderebbero anche gli ascoltatori. Comunque, quindi una donna incurante del divieto diede appuntamento a una sua comare perché all'alba, dopo aver ascoltato la messa, si recassero assieme al torrente per fare il bucato. Di notte sentì suonare la campana. E convinta che fosse l'ora concordata, si alzò, si vestì in fretta e andò in chiesa. I fedeli presenti erano tutti scalzi e irrealmente pallidi, compreso il prete. Si accorse subito con orrore di essere capitato in mezzo ai morti della contrada. Era mezzanotte, l'ora in cui tutti i morti potevano vagare per fare penitenza. Tu lo sapevi che a mezzanotte potevano farlo?
Sì, forse sì, da bambina me lo dicevano.
Bello, no? Io
Sì,
non lo
da
sapevo.
bambina mi hanno raccontato un sacco di storie di fantasmi.
Beata, a me dicevano che se superavo le boe al mare c'erano gli squali che arrivavano. Comunque,
Generazioni
generazioni
diverse.
diverse, esatto. Poi magari tu stavi in un paese più al centro e stavo al mare, quindi c'erano le leggende legate
Esatto.
al mare, per i più centro Sardegna, anche se di poco. E quindi mezzanotte, l'ora in cui tutti i morti potevano vagare per fare penitenza. Lo spirito di una comare di battesimo le si avvicinò e, dopo averla garbatamente rimproverata per la sua imprudenza, le consigliò: quando all'elevazione il prete alza l'ostia consacrata e noi chiniamo la testa, voi scappate subito, senza fare il minimo rumore. La donna seguì il consiglio della defunta e riuscì a scappare, ma prima della scadenza dell'anno, per lo spavento provato, subì una grave malattia. Eh sì. Poi, Altra storiella, il bucato. In un'altra zona si racconta come due comari di battesimo si siano date appuntamento all'alba per recarsi al torrente per fare il bucato. Prima che giungesse l'aurora, una fu svegliata dall'altra e sollecitata ad affrettarsi. Alzatasi, si recarono al fiume. Per sistemare meglio i panni in acqua, la donna che era stata svegliata pregò quella che presumeva fosse la comare di entrare scalza nella corrente del fiume. Osservati allora i suoi piedi, si rese conto che al loro posto la sua compagna aveva zampe di gallo. Così
Bellissimo.
ormai, insomma, anche al mare a volte vedo certe ragazze che
Che
hanno.
hanno zampe di gallina.
Esatto, magari di quelle. Capì che il demonio ne aveva preso le sembianze. Allora, con la scusa di aver dimenticato il sapone, tornò di corsa a casa e, dopo aver raccontato in un fiato tutto al marito, chiuse bene la porta e infilò uno spiedo con la punta verso l'esterno, nel buco della serratura. Il demonio, accortosi di essere stato giuocato, arrivato davanti all'ingresso della porta, non poté entrare neanche dal buco della serratura. Mordendosi le mani, imprecò: «Ti è andata bene, perché lo sapevi che per la durata della notte e per quell'ora non dovevi prendere nessun appuntamento». Ultima storiella di queste terribili apparizioni, il telaio. Quando un uomo si metteva in viaggio a cavallo, avvertiva la moglie, perché durante la sua assenza non le venisse in mente di usare il telaio per tessere. Quindi, giustamente, se la donna per dimenticanza o altro meno nobile motivo decideva di tessere lo stesso, nel momento preciso in cui iniziava il lavoro, il cavallo del marito veniva impastoiato dai morti e costretto a procedere a salti, con le zampe anteriori unite. Allora l'uomo smontava dal cavallo, si segnava. Poi passava il coltello tra gli zoccoli anteriori dell'animale come se volesse recidere un'invisibile trama. Contemporaneamente i fili del telaio si spezzavano, ricordando così alla donna l'avvertimento del marito. Quindi, Giulia,
Bellissima
in
storia.
queste storie abbiamo perso un cavallo e un cane. Mi dispiace per te. Magari nelle
Tristezza.
prossime andrà meglio, dai.
Si spera.
Quindi facciamo una.
Comunque, sì, mi sono ricordata di un fatto a proposito dei morti che escono a mezzanotte. Tra le tante storie che mi raccontavano da bambina, sempre di
Ecco,
morti,
perché
c'era un'altra.
poi, insomma, ti piacciono i teschi, ti piace il nero, una poi si
Esatto.
fa 2 più 2.
C'è uno strascico dell'infanzia. No, mi ricordo anche che mi riempivano appunto di questi traumi di superstizioni varie, tra cui appunto questa, che praticamente se mi alzavo di notte a mezzanotte e mi guardavo allo specchio, o sopraggiungeva la morte o comunque vedevo qualche fantasma.
Vabbè.
Quindi
Anche
bellissimo.
la mattina senza trucco più o meno era lo stesso, vero?
Assolutamente no. Facciamo una pausa musicale che è meglio. Ascoltiamo due brani, primo dei Mötley Crüe, Kickstart My Heart, e il secondo dei Boston, More Than a Feeling. Buon ascolto, a tra
A
poco.
tra poco.
to forget the day and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. Slipped
Eccoci qua, ben ritrovati su RBN Cagliari, stiamo trasmettendo sempre dal nostro spazio non conforme di Via Cervi e siamo qua con il nostro carissimo Luca che ci sta raccontando alcune storielle di fantasmi legati alla tradizione sarda,
esatto.
Precisamente della Gallura.
Esatto, la tradizione sarda gallurese. Quindi stavo leggendo diversi racconti riguardo all'argomento delle anime penitenti, degli spiriti.
Esatto.
Non
e
morti,
se li incontri,
insomma,
può succedere qualcosa di molto brutto.
Esatto.
Quindi...
E Giulia testimonia che anche da noi, insomma, ci sono questi racconti che le venivano dette anche da...
Non sono del tutto di fantasia, purtroppo. Molti
esatto.
Sono storie vere che sono successe, che sembrano racconti appunto di fantasia, invece non lo sono.
Comunque, andiamo per alla prossima storia, che parla dell'avidità di una madre nel desiderare un matrimonio ricco per la figlia.
La proprietà... È quello che succede sempre,
è quello che succede sempre. La proprietaria di un palazzo aveva una figlia che non intendeva maritare, se non con un uomo che avesse la barba d'oro, detto così, cioè che fosse molto ricco. Vorrei dire per dire che fosse molto ricco. Così, di tutti i pretendenti alla mano della figlia, nessuno era risultato a lei gradito. Una sera si presentò un uomo che esibiva e magnificava molti averi e ricchezze infinite. La donna lo accettò subito come genero. Non perdeva tempo.
Giustamente.
Questi però pose come condizione di fissare la cerimonia del fidanzamento e del matrimonio allo scoccare della mezzanotte. Aia, e qua già, insomma, 1, 2 più 2,
esatto,
se lo fa. La donna consentì senza meravigliarsi della stranezza della richiesta. Nel tardo pomeriggio che precedeva il momento della prima cerimonia, bussò alla porta del castello un mendicante, lacero e sporco, alla ricerca di un rifugio per la notte. Visto che fuori pioveva, la proprietaria superba montò su tutte le furie, perché proprio il giorno felice del fidanzamento della figlia, ritenendolo disdicevole, non intendeva accettare tal ospite così male in arnese. Ma il marito, più compassionevole, lo fece entrare e gli indicò come giaciglio il nudo pavimento dietro la mola. La donna, indispettita, vi buttò sopra un secchio d'acqua. Ma il mendicante, senza protestare, prese un po' di paglia, la sparse sul bagnato e si coricò. Durante la notte, la padrona di casa fu colta da un fortissimo mal di pancia. Il marito e la figlia, non sapendo a chi rivolgersi, svegliarono il mendicante, pregandolo di fare qualcosa. Il poveretto accettò. È seduta stante, cioè, questa arriva, lo fanno dormire per non lo voglio far entrare, lo fanno dormire per terra, gli buttano l'acqua, lo svegliano in mezzo alla notte, gli fanno fare da medico. Il poveretto accettò, è seduta stante, compose gli scongiuri per il mal di pancia, recitatili alla donna, per incanto scomparve il dolore. Per la credibilità ottenuta, il mendicante, che in realtà era San Martino, il nemico del demonio, si offrì di restar solo a vegliare, in attesa dell'arrivo del corteo dello sposo. Allo scoccare della mezzanotte, in un turbine di vento e di pioggia, arrivò lo sposo, che altri non era che il demonio, con gli invitati. Appena ebbero bussato alla porta, i diavolacci conobbero dalla voce che era aspettarli c'era il loro acerrimo nemico. Così esclamarono: «C'è Martinaccio!» San Martino, senza svegliare i padroni di casa, si sostituì ad essi e iniziò la pricunta, ovvero il dialogo, la domanda di matrimonio. Domandò al demonio quanti fossero, rispondendo poi a ogni numero indicato con questi versi. Il demonio disse: «Uno», e San Martino: «Uno sono io e sono a casa mia». L'altro dice: «Due, e i miei due occhi ti vedono benissimo». Quindi c'è sempre la risposta. Uno dice, il diavolo dice il numero, e San Martino dice dalla risposta. Tre vecchi alveari producono miele e cera. Quattro cavalli ferrati fanno molta strada. Cinque le dita della mano reggono bene la penna. Sei, il 6 gennaio, l'Epifania, si sono uniti il sole e luna. Sette fratelli germani si aiutano tra di loro. Tutte queste cose in sardo hanno più, diciamo, hanno magari più senso, però in italiano un po' di meno. Però, non essendo galluresi, diciamo che sporcheremo molto il sardo, quindi preferiamo non
Infatti
leggerlo per
leggerlo in
adesso.
italiano.
Sette fratelli germani si aiutano tra di loro. Otto cavalle da trebbia fanno un bel lavoro. Nove, di 9 porcellini che mangiano ghiande, non ne ho avuto né tinghe né tanghe. Trasformatevi in pietre nere. Con quest'ultimo ordine, San Martino trasformò il demonio e tutta la compagnia in pietre nere. La mattina presto, dopo essersi fatto riconoscere, spiegò ai genitori della ragazza il pericolo corso, mostrando le pietre nere nelle quali il demonio e i compagni erano stati trasformati. E anche questa
Bene,
storiella
bene.
è finita. Facciamo un'altra
Esatto.
pausa prima della prossima.
Esatto. Ascoltiamo altri due brani, il primo di Toto, Hold the Line, e il secondo di Jethro Tull, Locomotive Brief.
Hold the line, come la canzone di Johnny Cash. Walk the
Luca.
line, walk the line. Mamma
Ai ai ai,
mia, era per
incoming
vedere
su Johnny Cash.
se il nostro pubblico era
I
attento.
Walk the
Walk
Line,
the line, giusto.
bellissimo, che è anche il nome del film dedicato a Cash.
Certo.
Non è Cash, e non è A Walk the Line, ma bensì Toto. Buon ascolto, tra poco.
shuffling madness of the locomotive breath. Runs the all-time loser headlong to his death. Oh, it feels the piston scraping, steam breaking on his brow. Children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's calling down the corridor on his hands and knees. Oh, Charlie stole the handle and the train it won't stop going. Oh, he took slow down.
Eccoci qua, ben ritrovati su RBN Cagliari, stiamo parlando, anzi vi stiamo raccontando alcuni racconti di fantasmi e storielle legate alla tradizione sarda. Luca ce le sta raccontando e continuerà il suo discorso.
Il vostro ascolto.
Il vostro ascolto, mi raccomando.
Esatto, e quindi la prossima storia riguardo l'inganno. Riguarda l'inganno. Un giovane uomo, fingendo amor profondo, con false promesse di matrimonio, ingannò la fiducia di una giovane donna. La rese madre e rifiutò matrimonio e paternità del bambino. Non molto tempo dopo, morì. La ragazza madre aveva maturato un odio così profondo contro chi aveva carpito la sua fiducia che, non soddisfatta della prematura morte del padre naturale del bambino, quindi era morto pure questo ragazzo, con il ricorso a pratiche magiche si proponeva di recare il maggior tormento immaginabile all'anima del defunto Fedifrago. Così ogni giorno, quando suonava la campana del mezzodì, scioglieva le trecce e invocava in pianto pene insopportabili per l'anima di chi l'aveva ingannata. Un compare di San Giovanni del Defunto, mentre lavorava la campagna, quindi mai fare incavolare una donna, che non basta che muori, poi anche dopo
sarda. Specifichiamo.
Un compare di San Giovanni del Defunto, mentre lavorava la campagna improvvisamente, si trovò dinanzi l'anima dello scomparso. Prima assai spaventato, quindi reso più sicuro dalle palesi intenzioni amichevoli dello spirito, domandò quale fosse il motivo della visita inaspettata. L'anima, in sembianze umane, aprì la bocca e disse: «Compare, sono qua per chiedervi un grosso favore. Dovete sposare... Dovete sposare la ragazza che ho ingannato quando ero in vita. Se farete quanto vi chiedo, la mia anima avrà finalmente un po' di sollievo e voi avrete una vita ricca delle cose che più desiderate. Se volete avere un segno del mio stato attuale, venite sul Far del Mezzogiorno, alla chiesetta campestre, dove avrete esperienze di un avvenimento soprannaturale e della mia sofferenza. Il giovane, per sincerarsi di non aver sognato e volendo controllare la verità di quanto gli era stato detto, si recò all'ora stabilita alla chiesetta, trovando affollata delle anime dei defunti della contrada, e fra queste quella del compare. Al tocco della campana di mezzogiorno, nel momento in cui la fanciulla, a compimento del rito magico, scioglieva le trecce e formulava maledizioni in atto da megera, le anime penitenti, giurisi stai medesimando, le anime penitenti o dannate convenute per la macabra cerimonia, afferrarono lo sventurato seduttore e, presero a sbatterlo senza pose sulle pareti della chiesa. Il pastore, unico vivo fra tanti morti, assistette agghiacciato all'orribile scena, senza proferir parola e senza poter intervenire. Fatto il ritorno a casa, comunicò ai suoi parenti la volontà di prendere come moglie la ragazza madre. Dovette in ciò superare la contrarietà dei propri genitori, che mal tolleravano che il loro figliolo prendesse in moglie una donna che aveva avuto un bambino da un altro. Ma, riuscitosi a sposare per assecondare la volontà del compare morto, ebbe la gioia di veder realizzato tutto quanto gli era stato promesso.
Bellissima storia, mi raccomando ragazzi, quindi comportatevi bene con le donne.
Esatto, altrimenti.
Altrimenti arriva la contrada.
Esatto. Va bene, quindi altra pausa musicale?
Esatto, Luca. Ascoltiamo adesso altri due brani. Facciamo altri due brani. The Kings con You Really Got Me e The Animals con Don't Let Me Be. Buon ascolto, a tra poco.
Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Sometimes it seems that all I have to do is worry.
and then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get my share. And that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, 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 baby, don't you know I'm human? Have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Ben ritrovati ancora una volta sulle onde di Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, direttamente da Cagliari.
Pericolosa, direttamente da Via Cervi, intransigente. Boh, siamo noi, così.
Esattamente. Stiamo parlando di alcuni racconti legati alle leggende sarde della Gallura, racconti di fantasmi, di mazzines varie.
Esatto.
Ci sta raccontando
cosa,
appunto...
Cosa sono le mazzine, dai, di illumina ai nostri ascoltatori.
Sono praticamente delle fatture sarde, ovvero dei malefici.
Non quelle detto... dell'Enel, ma peggio.
No, esatto, sono fatture. Dei malefici che difficilmente si riescono a togliere.
Esatto. Bene, quindi ora leggiamo le ultime storie della categoria degli spiriti, delle anime inquiete e penitenti, che abbiamo iniziato la scorsa volta, e poi inizieremo a leggere invece storie legate alla morte e al diavolo. Insomma, il tema non è che si discosti...
Non è felice.
No, no, non è felice, poi non è che sia così diverso. Esatto. Siamo sempre lì, però c'è un'accezione un attimo,
esatto,
più diabolica.
Prossima puntata con Rosario al collo.
Esattamente. Oppure anche alla fine di questa, se
dopo
facciamo
c'è
il
la
tempo, quindi cercate quello che volete nei cassetti. Comunque... Io ora parlerei della storia della Paiana, donna morta di parto. Lo spirito di una donna morta durante il parto aveva obbligo...
Panas in sardo.
Quindi, lo spirito di una donna morta durante il parto aveva obbligo, come lunga penitenza settennale, di lavare quotidianamente... Scusate, io sto pensando a Giuliana tra cent'anni, quando andrà in giro con tutte le rughe a dire tutte le storie che sa, raccontare i termini che sa, no, brava.
Esatto.
Con la... farà la sacca badora. Sì, no, per altri 200-300 anni, poi...
Oddio, potrà... no.
Comunque, come la lunga... Quindi, lo spirito di una donna morta durante il parto aveva obbligo, come lunga penitenza settennale, di lavare quotidianamente le fasciole del neonato. Ma qualora una parente della puerpera si assumesse questa incombenza, lo spirito sarebbe stato sollevato dal gravoso compito e avrebbe potuto riposare in pace. La donna, che si incaricava di lavare le fasciole, quando andava o rientrava dal fiume, non doveva rivolgere la parola a nessuno, né, per alcun motivo, doveva parlare quando lavava i panni nello stesso punto in cui era stata pulita la stuoia che era servita da letto alla partoriente. Se, nella famiglia della morta, nessuna tra le donne aveva la volontà caritatevole di assumersi l'impiego di lavare, per molti anni, i pannolini, questa incombenza penitenziale rimaneva nell'anima irrequieta della morta di parto, che, dalla mezzanotte sino al terzo canto del gallo, sulla riva del torrente, tristemente batteva e sciacquava le pezzuole di lino, cantinelando lamentele per non aver trovato donne di buona volontà che la sostituissero nel lavoro di lavandaia. Talvolta cantava la ninna nanna. Dai, leggi la prossima.
Mi sembrava strano. Vabbè, ninna nanna, dormi tesoro mio, che per te morta sono io. Dormi amato bene, che per te io sono in pene.
Esatto.
Sto già piangendo, ti avverto.
Esatto, infatti, come immaginatevi questa voce tra 200 anni che gira per le strade di notte. Fa già paura. Giuliana, ovviamente. Quindi durante quelle ore notturne, pur se raramente, poteva accadere che un viandante attardato si trovasse a passare lungo il corso d'acqua e disturbasse l'anima della penitente, che, incollerita, inseguiva l'incauto, il quale, percosso con le fasciole bagnate, per certo entro l'anno, sarebbe orribilmente morto di cancrena causata dai colpi.
Cosa fa ridere?
In tali casi era perciò prudente passare tenendosi dal lato inferiore del corso d'acqua, dove la morta lavava, oppure, quando lo si aveva, portando il fucile puntato come se si stesse per dar fuoco. Così lo spirito non poteva recare né ricevere danno. Se fosse morta di infezione puerperale, una donna che, dopo il matrimonio e il parto, secondo le consuetudini, si fosse già recata in visita alla chiesa, non avrebbe dovuto scontare nessuna penitenza. Se una donna fosse morta nel dare alla luce due gemelli, le fasce da lavare tutti i giorni sarebbero state due. Nell'agro di Arzachena, che era centro-nord Sardegna, vabbè, sì. No, sempre
no,
nord.
È costa, diciamo, nord-est.
Vabbè, come la zona della Gallura, però un po' più in basso, sì, rispetto a,
sì, sì,
per dire, Olbia.
A metà all'incirca.
Esatto, guarda che abbiamo, guarda che vi siete orientati insieme, guarda che vi abbiamo aiutato a orientarvi, insomma, che sapete la posizione con la latitudine esatta, a metà, potete proseguire. Nell'agro di Arzachena era nota una donna della contrada di Surrau, che, dove è Surrau? Lì in zona. Che intorno al 1930 lavò per il tempo dovuto, ovvero dai 3 ai 7 anni, due fasciole al giorno per non far subire una grave penitenza alla sorella morta di parto gemellare. Tra diversi casi accaduti è noto quello di un cavaliere che, nelle ore notturne, doveva guardare col cavallo un fiume. Scusate, doveva guadare, quindi attraversare col cavallo un fiume, proprio nel punto dove una donna morta di parto compiva la sua penitenza. Ebbe così modo di vedere accanto alla penitente l'ombra di un uomo. Era il demonio in persona che faceva la guardia all'anima della puerpera morta in peccato mortale. Un cavaliere timoroso avrebbe tentato la fuga. Il coraggioso invece affrontava intrepido il pericolo. Non appena il cavallo entrava nel fiume, il demonio lo afferrava per la briglia e, scuotendolo, disarcionava il cavaliere. Tra i due si ingaggiava una lotta feroce. L'unica salvezza era per l'uomo riconoscere dalle zampe caprine nell'avversario il demonio. Allora recitava una formula magica adatta a renderlo innocuo. Immobilizzato così il nemico dell'umanità, il cavaliere rimontava in arcione, passava il fiume e fuggiva senza mai voltarsi. Dopo alcuni giorni sarebbe certamente incorso in una grave malattia. Se ne guariva per tutta la vita, non avrebbe sentito altri sapori e odori che quello dello zolfo.
Aiuto.
Quando invece la donna morta di parto era destinata alla beatitudine nel paradiso, tutto attorno a lei risplendeva sempre una luce.
Bene.
Invece, adesso parliamo della donna. Prima abbiamo parlato quindi della donna morta di parto e adesso della donna dal volto sfigurato. Una lavandaia si era alzata di buon'ora per andare a lavare i panni alla fontana, convinta che mancasse poco all'alba, senza rendersi conto che era appena passata la mezzanotte. Sopra pensiero, quindi
sempre la mezzanotte.
Sopra pensiero, gettò i panni nell'acqua quando dal fiume vicino le giunse un sommesso rumore di sciacquio. Incuriosita si avvicinò al punto dal quale giungeva al suo orecchio il rimestio e vide una fanciulla nell'acqua del fiume sino alle quindi aveva l'acqua del fiume sino alle ginocchia, che in silenzio lavava i pannolini di un neonato. E prontamente, istintivamente, rivolgendosi a lei, disse: vuol dire che loro... Anzi, dai, leggilo tu, che è la voce femminile. Se no devo farlo io, la voce femminile, stile canti angelici dell'Ottocento. Per esempio, quelle voci, quelle gli eunuchi. Esatto.
Ok. Vuol dire che allora non ha ingannato solo me? Certo, anche tu ti sei alzata ben presto.
Ma la giovane donna, a cui erano rivolte le parole, restò chiusa nel suo mutismo. Che tra l'altro in Sardegna c'è anche questa, magari c'è molta gente un po' timida nei vari paesi, quindi magari può anche capitare. Cioè, insomma, non è che siamo estroversi come altre regioni, vabbè, siamo un po' per i cazzi nostri, insomma.
Esatto, quello sì.
Restò chiusa quindi nel suo mutismo questa donna. La sbadata allora si fece più vicina e ripeté la frase appena detta. Di nuovo le sue parole furono accolte da un cupo silenzio, interrotto solo dallo sciabordio dell'acqua. Apostrofata per una terza volta, la fanciulla alzò la testa e scagliò le fasciole che teneva nelle mani in pieno viso all'importuna, esclamando: «Sarai fino a...» Vabbè, leggilo tu, vai, che sennò devo tocca fare la voce angelica.
«Sarai finalmente contenta d'aver interrotto la mia penitenza!»
Si trattava infatti dell'anima di una giovinetta morta di parto, che scontava la sua pena. In tal modo la lavandaia curiosa ebbe, da quella notte, la faccia deturpata da un'orrenda macchia, formatasi nel punto colpito dalla fasciola.
Quindi, se incontrate...
donne che lavano qualcosa al
dopo
fiume...
Dopo mezzanotte, oggi, non rivolgete lì la parola.
Al giorno d'oggi anche nelle lavanderie a gettone, insomma, se incontriamo donne a mezzanotte... Esatto, che fanno ste cose. E adesso, prima di leggere l'ultima storia, per poi invece la prossima puntata dedicarla a quelle della morte del diavolo, la prossima storia dedicata alla festa da ballo che
sarà un racconto allegro,
esatto, che vi leggerà Giulia per farvi ascoltare anche una voce femminile. Facciamo una pausa.
Esatto, ascoltiamo due canzoni italiane. La prima è la bellissima Il mio canto libero di Battisti e la seconda è ugualmente bellissima di Franco Battiato, A Patriot to Arms. Buon ascolto, a tra poco.
In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore. In un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai, nuove sensazioni, giovani emozioni, si esprimono pure fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai, se tu lo vuoi.
chiamano boschi abbandonati e perciò sopravvissuti vergini si aprono, ci abbracciano.
Gli addetti alla cultura e si muovono. Oh, Patriot Drums, engagez-vous, la musica contemporanea mi butta giù.
Rieccoci qua, ben ritrovati su Radio Bandiera Nera a Cagliari. Stiamo parlando di vari racconti legati alla tradizione sarda, racconti di fantasmi, di morte, di diavoli, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, racconti alquanto allegri, no? Bene, bene, ora passiamo a un altro racconto. Ve lo leggo direttamente io. Si intitola Festa da ballo. I giovani della contrada San Michele di tanto in tanto organizzavano delle feste da ballo nei distazzi. Amavano divertirsi come tutti i giovani del mondo. Lo strumento musicale che allietava gli incontri era unico, la fisarmonica a 8 bassi. Purtroppo anche i suonatori erano rari, pertanto, consapevoli del proprio valore e potere, non di rado erano capricciosi e spesso minacciavano di andar via interrompendo la festa se pensavano di non ricevere i riguardi che ritenevano di meritare. In una situazione del genere, alcuni giovani, riuniti nello stazzo Lurutu, pensarono di dare una lezione scottante a un fisarmonicista permaloso. Così istruirono un ragazzo quindicenne e prepararono uno scherzo memorabile. Arrivata un'ora non molto tarda, il musicista si alzò dal banchetto di ferula, posta in alto sulla madia, usato come sedile, si diresse alla porta e uscì senza salutare nessuno, dirigendosi verso il fiume con l'intento di attraversarlo sopra un rudimentale ponticello fatto con tronchi messi di traverso. Nel frattempo il ragazzo, senza dare nell'occhio, lo aveva preceduto al fiume e, passatolo, lo aspettava nascosto in un cespuglio di lentischio sulla riva. Quando, dal rumore dei passi, capì che l'uomo era vicino, percosse con un bastone la superficie dell'acqua, ottenendo un rumore simile allo sciacquio dei panni delle lavandaie sulle pietre levigate, e, con voce in falsetto, cantò la Nina Nanna. Questa nenia gelò il sangue nelle vene dell'uomo, che procedette esitante fino a fermarsi tenendo l'orecchio e rabbrividendo. Dopo un momento di silenzio riprese il cammino molto lentamente, ma il ragazzo ripeté sciacquio e canto e l'uomo restette dubbioso più a lungo. Gli tremavano le gambe e non controllava la paura. Quando udì ancora il rumore sull'acqua e la nenia triste, senza ascoltarne la fine, si voltò e corsa per di fiato lo stazzo dove poco prima aveva interrotto la festa. Nella corsa in mezzo ai cespugli, il mantice dell'organetto si era sganciato e, muovendosi su e giù, produceva un suono simile a un ansito lagnoso che accresceva la paura del fuggitivo. Come Dio volle, arrivò a la casa. Sull'uscio i giovani ballerini fingevano di salutarsi per il commiato, scambiandosi la buonanotte. Vedendolo arrivare esausto, manifestarono meraviglia per l'inaspettato ripensamento. Il poveretto, che riteneva di aver corso un grande pericolo, non riusciva a pronunciare parola e solo a grandi gesti fece capire di aver incontrato lo spirito di una donna morta di parto. Solleciti lo portarono quasi di peso in casa, accesero un gran fuoco nel focolare al centro della stanza, gli tagliarono a sforbiciate 4 ciuffe di capelli, coprendogli una parte del cuoio capelluto a forma di croce, bruciarono i capelli e, tra mille risate soffocate, gli fecero bere la cenere ottenuta in 3 sorsi d'acqua, infine gli fecero saltare in croce per 3 volte il fuoco attizzato, compiti magici per evitare disgrazie. La confusione e il divertimento erano tanti, fin tanto che, passato un po' la paura, il fisarmonicista trovò la forza di raccontare l'accaduto e rispondeva con male parole ai dubbi azzardati dei presenti, spergiurando che tutto era stato maledettamente vero. La notte senza luna aveva dato successo a una grossolana burla. La festa riprese alle prime ore dell'alba. Questo ovviamente è stato un racconto non troppo di paura né di fantasmi, ma semplicemente di una burla. Ora facciamo un'altra doppia pausa musicale e poi ci ritroviamo per i saluti finali. Ascoltiamo una canzone dei grandissimi Pink Floyd, One of These Days, e subito dopo gli SPQR con Giustizia Sociale. Buon ascolto e tra poco.
We'll be right back.
Ed eccoci quindi arrivati al termine di questa bella puntata. Dai.
Sì, mi... puntata
a Giulia è piaciuta, se piace a Giulia va già bene, dai.
Lo sai, poi io ne ho fatto tante puntate relative alle varie leggende sarde, soprattutto di fantasmi, quindi sono belle puntate davvero.
Va bene, quindi il parere del maestro, il parere del maestro, va bene.
Esatto.
Bene. Allora, quindi, alla prossima, spero presto, se Giulia permettendo, puntata di queste fiabe galluresi, quindi se volete ascoltarle subito, scriveteci subito sulla nostra pagina in chat, tipo, vi prego Luca, fai le puntate tu, nella nostra pagina su Instagram di Via Cervi, Spazio Non Conforme.
E anche Facebook.
Esatto.
Luca pure si dimentica sempre che abbiamo anche una pagina Facebook,
esatto,
di Via Cervi. Mi raccomando, cliccate mi piace tutti e due, Instagram e Facebook. E vi diamo appuntamento a giovedì prossimo.
Esatto, sempre alle 18:30 e sempre in onda qua da Via Cervi, da Cagliari.
Esatto. Vi lasciamo con gli ultimi due brani, più la sigla finale. Gli ultimi due brani sono gli Scorpions e i Foo Fighters. A giovedì prossimo, ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Another sin. My mind is calling. I have to go. And Bob is hungry. He runs this. Tu rinfreschi i miei guai. È un attacco incrociato.